Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Casino,
paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
La prigione è un tempo che sembra fermo. passa, passa, passerà l'inverno. Bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è La Conta, trasmissione contro il carcere, che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, che è appunto l'ora della conta che si viene effettuata in tutti i penitenziari italiani, appunto quella del pomeriggio, una delle tante conte con cui i detenuti e le detenute vengono contate. Dunque, quest'oggi riprenderemo direttamente, invece di partire dalla cronaca, che poi in realtà è sempre la stessa, sovraffollamento, disastri totali, e andremo a vedere come il ragionamento che noi stiamo facendo da un po' di giorni sulla origine delle categorie che caratterizzano il sistema penitenziario e quello penale, che poi è quello che diciamo sovrintende al penitenziario, il penale che contribuisce a mandare in galera la gente, il sistema penale che in ogni paese poi si esprime attraverso un codice penale, regolamenti penitenziari e così via. Dunque, le categorie del penale, che sono appunto i delinquenti, il crimine, la colpa, l'espiazione, il castigo, eccetera, sono categorie che abbiamo visto sono venute fuori relativamente da poco tempo nella storia dell'umanità. Più o meno fanno data intorno alla fine del 600, del 700, poi in alcuni paesi anche successivamente. E si è venuta a formare appunto queste categorie su cui si è poi costruito il sistema penale che conosciamo oggi, il carcere, inteso come espiazione, rieducazione e anche deterrenza, e poi tutte le forme. Abbiamo visto per esempio che recentemente il carcere, per come l'abbiamo conosciuto, ha partorito un suo figlioccio, un altro mostro, i mostri producono mostri ovviamente, che è il CIE. Il CIE non è altro che un carcere che assolve a delle funzioni che il carcere non può più assolvere, ossia di regolatore del mercato della forza lavoro super sfruttata, ma questo lo vedremo successivamente andando avanti nel individuare le categorie che sono state costruite dalle società urbane, le società che hanno le società queste che conosciamo oggi, no? Queste con uno Stato centrale, con le istituzioni, con un potere abbastanza di controllo su tutta la società. Quindi lo vedremo successivamente quando faremo il rapporto carcere-lavoro. Oggi ci riagganciamo invece a quanto stavamo vedendo l'altra volta. La volta scorsa abbiamo visto come nella costruzione di queste categorie, soprattutto la categoria della criminalità, della delinquenza, sia stata decisiva l'ingresso della cronaca nera. Cioè la cronaca nera ha aiutato molto i potenti a determinare una categoria complessiva, cioè i delinquenti, i criminali. Non più quindi c'è Tizio e Caio che ha fatto qualcosa che non andava bene, rimane Tizio e Caio e poi al di là di quello che gli fanno però rimane una cosa individuale, ma si costruisce la categoria dei delinquenti e quindi l'utilizzo dei potenti della cronaca nera per far digerire, far convincere la gente che esistono queste categorie, esistono i delinquenti, esistono i criminali, quindi deve esistere un potere che punisce i criminali, una politica anticriminalità, una legge contro la criminalità, e tutto questo meccanismo si mette in moto, che in realtà però non è altro che un meccanismo che permette esclusivamente di controllare la società, quindi è un sistema di dominio, di potere, di controllo. che utilizza anche fatti reali, ovviamente, non necessariamente li inventa, anzi in genere non li inventa, perché è più problematico inventare. Cioè, quando l'invenzione, la falsificazione è più una caratteristica dei sistemi quelli monocratici, quando c'erano i re inventavano delle storie che poi non erano vere per tenere sottoposti i sudditi. Gli stati moderni non le inventano, prendono invece, utilizzando appunto lo strumento, il veicolo della cronaca nera, prendono fatti che realmente succedono e ne danno però una valenza generale. E allora, intanto abbiamo visto pure che la cronaca nera nasce addirittura prima dei giornali. Nel Settecento non c'erano ancora i giornali, nascono alla fine del Settecento con la Rivoluzione Francese. Non c'erano i giornali e quindi la cronaca nera si utilizza le forme, quelle che potremmo chiamare il volantino o il flyer, cioè pezzi di carta su cui venivano stampate singole storie, spesso messe in poesia, in prosa, in canzone, in cantastorie, erano i primi cronachieri, i primi scrittori di cronaca nera, che raccontavano, ne abbiamo letto qualcuno, pure le gesta di Tizio e Caio, che va a morte, che non va a morte. E dicevamo che questa, la cronaca è talmente utilizzata da coloro che hanno il potere che è successo addirittura proprio due giorni fa, e quindi ci riagganciamo a questo per unire la cronaca di questi giorni alla questa affermazione che facevamo. Ce la vediamo dopo questo stacco musicale.
Porta via sto cazzo di macchina! Allora.
Oggi cavura chi di sicuro muove le canne per voi. Cambia lavoro, prova col suono, fotti la mula che rubi. Oggi cavura chi di sicuro muove le canne per voi. Al mattino la caccia, eserciti dell'industria, distruttori dell'ultimo carico di paradiso terrestre. Il cocco c'ha la tocca, sta coccia c'ha la lotta. La vita ci ha diviso, chi dell'unità chi divisa. Per un pugno di dollari in più, fanno buoni, brutti e cattivi. Sceriffi e califfi, muovi da una mano, sono quello dei quadrati del grano. Quello che una volta c'era, quello che lavora al servizio che leva. Come dissi una sera una banana in faccia duro, senza una divisa non siete nessuno. Adrenalinici, manganelli che non distinguono più nessuno. Pagati in euro, ricoverati alla neuro. Flessibili armature per pacifiche avventure.
Sporchi e corrotti.
Oggi capula chi di sicuro muove le canne per voi. Cambia lavoro, prova col suono, fotti la mula che rubi. Oggi capula chi di sicuro muove le canne per voi.
Libro della strada che calpesti, ogni giorno una pagina, ogni vita un capitolo. Blindare i quartieri di cervelli armati, scariche di cellulari su tessuti sociali infiammati. Di notte come in un bosco fitto, lotte di calotte, crani che in conflitto. Bruciare tappe di vita in corsia di sorpasso, volta come se non attenzione di sosta sulla costa. Senatore a vita di cocaina, dalla sera alla mattina, faccio una legge anfetamina, più veloce, più potente, o segue il passo è un deficiente. Questa voce mongola, verace come una vongola, che fra le mode non dondola. Costa il territorio, terrestri extra dal monte Citorio. Strani misteri delle sostanze, chicche ed elegante delle alte stanze. Crude e criminalizzante nelle mie stanze. Colpo d'occhio, il gioco è doppio nella guerra dell'oppio. Non cala di sta terra, mentre spalo questa merda.
E allora, veniamo al fatto di cronaca. Ecco, il 21 di ottobre, quindi 3-4 giorni fa, la Lega, il partito della Lega Nord, ha presentato una proposta di legge. Allora, dice così, la proposta di legge propone, presentata dal capogruppo al Senato della Lega, che si chiama Federico Bricolo, ha presentato questa proposta. La premessa dice: basta con il buonismo nei confronti di chi commette omicidi efferati come quello di Avetrana. Ecco, questo parlamentare ha preso caldo caldo un fatto di cronaca di cui, tra l'altro, ancora se ne parla, perché vedevo poco fa ci sta una tonnellate e tonnellate, miliardi e miliardi di notizie del tutto inutili, ovviamente, che parlano, una volta era colpevole qualcuno, una volta qualcun altro, poi la cosa si ingroglia, e tutto questo, e se ne parla molto di questo delitto di Avetran e di tutti i dati connessi, utilizzando un fatto di cronaca reale, è successo veramente, quindi vedete, non hanno bisogno di inventare alcunché, non serve inventare, perché nella cronaca oggi, che diciamo siamo un po' sottoposti, sudditi del meccanismo ridondante della notizia, la notizia praticamente ha allagato lo spazio psichico delle persone, una volta c'era carenza di informazione, adesso ce ne sta talmente tanta per cui non si riescono a fermare, scorrono come le piogge e come le gocce d'acqua in una giornata di pioggia, no? Sull'impermeabile, scendono e non le riesce a fermare le gocce d'acqua. Quindi c'è questa overdose di notizie che è uguale alla nulla notizia, a nessuna notizia, perché se tu non la fermi, infatti bisogna dare poche notizie che non sono notizie ma sono riflessioni sugli avvenimenti. La parola notizia è completamente sbagliata e non va usata, perché è un crimine usare la parola notizia e dimostra anche una certa ignoranza. Comunque, apprendendo un fatto di cronaca veramente successo, questo parlamentare della Lega, quindi veramente la Lega ha preparato in pochi giorni, perché non è successo da molto tempo, probabilmente ce l'avevano in cantiere questo progetto di legge, hanno aspettato un fatto di cronaca che intanto sarebbe avvenuto, ma ovviamente ne succedono tanti di fatti, per far veicolare attraverso la cronaca nera del dramma di Avetrano, di Avetrana, questo paese, questa proposta di legge. La proposta di legge sostanzialmente dice che i delitti efferati, ora efferati è una categoria che non esiste attualmente ancora nel sistema penale, non c'è il delitto efferato, ci stanno delitto preterintenzionale, volontario, colposo, con particolare ferocia, cioè ci stanno alcuni aggravanti, ma la parola efferato non esiste, è un termine giornalistico ovviamente, e però loro quindi hanno dato un senso giuridico a una parola, a un termine giornalistico, quindi al nulla. I termini giornalistici sono nulla, sono il vuoto, il nulla, sono termini che servono soltanto a far scaldare le persone e comprare il giornale, a vendere la merce, non servono a precisare un avvenimento distinguendolo da un altro. Per cui l'omicidio efferato non si sa bene che vuol dire, ognuno lo interpreta a modo suo, è una parola inutile, no? Di queste elastiche che possono essere tirate come vuole. Allora, la Lega propone quindi che per i delitti efferati venga stabilito il regime del 41 bis a pari di quello mafioso, niente sconti di pena, quindi qualunque anni vengono dati si fanno fino all'ultimo giorno, il regime 41 bis per tutta la durata della pena, cioè quindi le restrizioni che sappiamo, e l'abolizione di tutti gli sconti di pena e anche le possibilità di misure alternative, è più o meno questo, dice, no? Ecco. E quindi, come vedete, ha voluto, ovviamente la Lega fa parte di quel blocco politico che intende realizzare, più di altri, un sistema sociale praticamente fatto di gabbie, no? Molto ingabbiato, molto bloccato, molto militarizzato e così via, e quindi utilizza per far passare le proprie proposte di legge i fatti che succedono. Questa proposta di legge l'hanno preparata, si sono messi lì, hanno aspettato il fatto eclatante, che intanto prima o poi sarebbe successo, perché chiaramente ne succedono, il muoversi caotico degli umani produce questi fatti inevitabilmente, e non c'è possibilità di fermarli con la legge, cioè le vicende umane non si regolano con la legge, questo lo sanno tutti, credo, e però loro hanno portato un altro tassello nella loro logica di fare una società ipercontrollata, militarizzata, utilizzando questo fatto di cronaca. Quindi vedete, il fatto di cronaca viene completamente utilizzato per far viaggiare leggi che poi non è che valgono per il delitto di Avetrana, chiaramente, perché quando questa legge sarà passata lì sarà finito, e poi comunque, ma varranno per una categoria che bisognerà anche costruirla, perché non esiste, appunto, quali saranno i delitti che gli omicidi che la legge deciderà, che il magistrato, il giudice deciderà come efferati. Quindi qui si dovrà costruire tutta una casistica, un meccanismo, perché l'importante è che si aumenti lo spazio di persone in carcere sottoposte al regime duro. Tra l'altro il regime che loro individuano molto dettagliato è allucinante, praticamente dunque i colloqui ogni mese praticamente con video ascoltato, cioè non solo audio ascoltato ma video ascoltato, cioè passeggio all'aria di non più di 4, mi pare, cioè è allucinante, 10 minuti, un colloquio telefonico di 10 minuti ogni mese, cioè situazioni allucinanti che su queste cose in parte riservate così ai cosiddetti delitti di mafia, più tutte le organizzazioni internazionali dell'ONU eccetera hanno detto che sono trattamenti disumani e quindi sottoposti a una sanzione, e l'Italia paga le sanzioni perché queste cose non si possono applicare. Praticamente sono meccanismi tipici a simili a Guantanamo, no? Sono torture questi provvedimenti qua, al di là verso chi vengano fatti, però sono torture e non si possono fare. E in effetti l'Italia non le potrebbe fare e paga una sanzione, una penale per fare queste brutture. Qui in Italia che ci piace tanto fare tutti i critici quando gli altri fanno le torture, però quelle che fanno in casa nostra ne vedo pochi, di gente, tutti questi pacifisti con le bandiere tricolori, cioè multicolori, i buonisti, tutti questi ben bravi ragazzi e ragazze in effetti che si sono giustamente scatenati contro Guantanamo, Abu Ghraib, gli americani fanno queste cose ferate, cattivissime e brutte, però quando vengono a 100 metri da casa loro, che poi siano mafiosi o no, quelli non li vedo scalpitare, andare a fare picchetti, sit-in, scioperi della fame, a strapparsi le vesti e i capelli. Evidentemente ci sta un po' di nazionalismo fascista anche a sinistra, e diciamo ce n'è abbastanza, purtroppo. Vabbè, comunque detto questo, il meccanismo è che, tra l'altro, questo provvedimento di legge cerca anche di definire questa categoria che non esiste dell'omicidio efferato. Che cos'è l'omicidio efferato? Secondo la Lega, il Lega Pensiero, sarebbe quel delitto che provoca sdegno e allarme sociale. Ora, lo sdegno è un fatto soggettivo, per esempio a me può provocare sdegno vedendo una persona che muore di fame, meno che so, altri possono avere sdegno vedendo un'altra bruttura, sdegno e allarme sociale. È abbastanza anche questo difficile da verificare. Comunque questo è il meccanismo con cui abbiamo avuto la prova in pochi giorni, mentre parlavamo, sembra l'ha fatta apposta la Lega, mentre noi parlavamo dell'uso della cronaca nera per portare avanti sistemi di governo, di controllo sociale, è successo subito un fatto che conferma quanto appunto in realtà andavamo dicendo. But if no one calls and I don't speak all day, do I disappear? Look at me without you, I'm quite proud of myself. I feel reckless and clumsy, and like I'm making a mistake. A really big mistake. And do you like back? Do you want me back? E allora adesso veniamo sempre in merito alla cronaca nera, perché su questo problema veramente sono stati scritti centinaia e centinaia di libri, però poi il meccanismo del di come veicola la cronaca, cioè i fatti che succedono nella realtà, e come della cronaca, se ci fate caso, basta che aprite qualunque giornale, della cronaca, cioè di quello che succede in una città, la cronaca nera, cioè quella parte che riguarda, diciamo appunto, i delitti, i reati, è molto più ampia rispetto a, voglio dire, in una città come Roma, mettiamo, siamo 3 milioni di abitanti più o meno, no? 3 milioni di abitanti che fanno cose, ci stanno problemi di lavoro, di strade, che non, lavori stradali, il comune che fa gli impicci, la gente che protesta, le case che si occupano, la gente che non c'è soldi, i mercati che costano, i mercati dove vendono ortofrutticoli, insomma, i problemi sono tantissimi, no? Che riguardano 3 milioni di persone. Ogni giorno 20-30 persone di questi 3 milioni hanno problemi con la giustizia. Ecco, quindi la percentuale, mettiamo che siano 50 su 3 milioni, fate voi il conto, è una percentuale minima, 0,000. Eppure la cronaca nera, se voi vedete, occupa invece metà, ma forse anche di più. Quindi quei 50 hanno più spazio degli altri 3 milioni. Quindi questo è il meccanismo. Quindi la cronaca nera è un problema che dovrebbe essere conosciuto a fondo, affrontato, ragionato. Qui apriamo invece lo spazio a una riflessione, anche questa di carattere molto importante, secondo me, teorico, e su cui si sono pronunciati grandi personaggi, e che riguarda proprio e parte proprio da questa riflessione. Quell'altra volta abbiamo visto che la cronaca nera nasce prima dei giornali, quindi la cronaca nera viene veicolata da alcuni foglietti, il flyer, appunto, in Inghilterra, infatti è quello, vuol dire foglietto volante, infatti la traduzione in italiano volantino è esatta, però cominciò lì perché allora nel 600, in occasione della Magna Carta, le prime rivoluzioni in Inghilterra nascono intorno al 1600, no? La Magna Carta, il lungo parlamento, questi tentativi di dare un minimo, cioè l'affermazione della borghesia per togliere l'arbitrarietà alla nobiltà che esercitava la giustizia come gli pareva, no? La borghesia, quindi il mondo del commercio, dell'imprenditoria, aveva bisogno di avere una normalizzazione perché i nobili non facessero più quello che gli pareva, ma anche perché tutta la gente si comportasse ciascuno, altrimenti i commerci non viaggiano se non fanno ciascuno il proprio dovere, come si dice. Vabbè, quindi nasce in Inghilterra questo foglietto, il foglietto in cui vengono raccontati i fatti di cronaca nera. E poi quando vengono in genere appesi ai muri oppure venduti, appunto, diciamo che ci sarà questa figura del cantastorie che è un po' presente in tutta Europa, però sotto altri versi anche per esempio in Cina, in Giappone c'è questa figura, in Africa, un po' in dappertutto. Noi però parliamo di questa perché gli anni in cui si forma questo ambiente della cosiddetta criminalità, ragioniamo su quello europeo, in altri periodi è più o meno simile, però poi gli anni sono un po' diversi in cui si forma, e anche le caratteristiche, però questo è quello europeo. Quindi questi volantini, i cantastorici campavano con questa attività, scrivevano in forma spesso rimata e accompagnata da una canzone la storia. Per esempio qui c'è la famosa storia, che poi la racconteremo, del brigante Musolino, questo ragazzo che è stato semplicemente vittima della cronaca nera, lo vedremo, vittima dei cantastori, un delitto fatto dai cantastori, un ragazzo casomai aveva le mani un po' lunghe, è stato disegnato come il brigante, è stato fatto diventare il brigante, quindi fa anche dei crimini la cronaca nera. Non volendo, però, insomma, i cantastorie hanno creato un mostro laddove c'era un ragazzo casomai che aveva un po' semplicemente le mani lunghe, gli piaceva fare litigate, niente di più. Ce n'erano milioni, migliaia sicuramente in quegli anni, in quel periodo, di ragazzi così. Ecco, invece qui volevamo però mettere intanto, aprire un problema che ovviamente non risolviamo noi, ma lo rilanciamo. Il fatto che abbiamo visto le note, no? Questa cronaca nera quando nasce, i cantastorie tutti interni alla ideologia, diciamo, del potere, perché dovevano mangiarci con col vendere la cronaca nera, e quindi chiaramente rispecchiavano quello che era la volontà del potere, e quindi raccontano le storie mettendo tutte dalla parte di come funziona la giustizia, cioè dicendo: tizio ha fatto questa cosa ed è gravissima ed è stato giustamente condannato, adesso sta espiando ai piombi di, oppure sta espiando le cose che abbiamo raccontato, questo domani mattina di buon'ora sulla piazza del mercato lì sarò decapitato, darò fine al mio penale, per esempio questa che è una strofa di una lunga canzone che si trova su questo momento, oppure alla morte io ci vado perché fui troppo insolente, non dire, che dirà di me la gente che ho fatto barbara crudeltà, cioè quindi raccontano la gran parte dei cantastorie, la gran parte, attenzione, non tutti, raccontano la storia così come il sistema di potere la vuole ascoltare, cioè dando colpa, tu sei stato castigato, riconoscendo che è giusto che chi fa un reato venga punito, che addirittura facendo parlare il punito, che spesso va alla morte, dice è giusto che mi uccidano, che mi puniscano perché io ho fatto queste e queste cose. Poi però c'è un'altra versione di questa, dei cantastorie, e qui il problema si diventa, perché qui bisognerebbe dirimere una vicenda su cui si sono pronunciati appunto grandissimi personaggi, un nome per tutti, Antonio Gramsci, sul fatto che invece le classi popolari, proletarie, le classi basse hanno avuto la capacità di contrapporre a questo modo di raccontare la giustizia, in genere la giustizia è quello centrale, che anche però in cui ci sta dentro anche il rapporto di lavoro, che spesso queste frazioni avvenivano proprio perché, che ne so, quello voleva che il pastore gli consegnasse la pecora perché c'è un debito vecchio di 4 generazioni, se non glielo davi te la portava via, e poi insomma tutti questi meccanismi qui. E quindi a fianco dei cantastorie che raccontano la vicenda della giustizia dal punto di vista e con la giustificazione del sistema di potere vigente, nasce un altro gruppo di cantastorie che impersonifica la cultura proletaria o popolare, cioè delle classi subalterne, e che racconta la storia in un altro modo. E mo ve ne facciamo sentire una. Andavo troppo giovane, andavo troppo giovane.
correre in una malattia.
Dunque, questa la bella voce di Rosa Balestrieri, una cantante appunto siciliana, ci racconta di questa storia. La traduco perché immagino, io non ho capito una parola, immagino anche voi. Dunque, dice così: venuto sono venuto da dentro la vicaria. La vicaria è il vecchio carcere di Palermo, antico, ormai chiuso, credo, da tempo. Sono venuto per farti sentire, questa è la mia voce, la voce mia. Se non prendo sbaglio, questa è la porta amata dove facevo la guardia nottata per nottata. Figlio, tu prendi sbaglio del tempo passato ad un altro bel giovane. Il cuore ho dato. Questo, come vedete, è un delitto d'amore, diciamo, no? O santo diavolone, questo non lo sapevo, mi accontentavo di morire e non amare te, mi accontentavo di morire dentro la vicaria. Ecco, queste canzoni che altre volte vi abbiamo fatto anche ascoltare, raccolte da Rosa Balestrieri, ricantate, sono canzoni molto antiche, e però sono, diversamente da quelle che abbiamo letto, che appunto erano i cantastorie che giustificavano delle azioni, tutte queste invece sono più o meno dalla parte del detenuto, cioè non sono persone che dicono sì, è vero, ho sbagliato ed è giusto che stia qui ad essere punito, ma contestano in qualche modo. Qua molte di queste canzoni, ogni tanto le mandiamo, dicono sono dentro ingiustamente punito, e vabbè, quella è la professione di innocenza che fanno più o meno tutti i detenuti. Però molti dicono a questa giustizia ingiusta perché mi punisce, cioè ho fatto semplicemente una cosa che dovevo fare, mi punisce di troppo, oppure mi punisce malamente, non mi fa vivere, mi fa morire, insomma, a fianco dei cantastorie che raccontavano la storia così come il signore voleva, il signore, il padrone, quello che era, ma anche il sistema borghese, quindi gli stati cosiddetti che avevano una rigidità giuridica più o meno simile alle nostre, a quelli che abbiamo adesso, in cui la legge conta, non l'arbitrarietà del nobile, però poi appunto quando uno veniva punito i cantastorie spesso la cantavano giustificando la pena, giustificando il carcere. Sì, è brutto, si soffre, però questi hanno fatto dei crimini. E a fianco a questa nasce un'altra cultura, quindi a quel punto si cominciano a vedere due culture che si affiancano. Questa perlomeno è la tesi di alcuni, appunto uno di questi che ha analizzato la cultura popolare intorno a questi temi è proprio Antonio Gramsci. Altri la contestano, dicono che non è così, che non può formarsi un ambito di cultura popolare avulsa, indipendente, autonoma dalla cultura dominante del sistema borghese vigente e dominante. Ma lasciamo aperto quindi questo dibattito, che sarebbe importante riprendere. Ovviamente più si va avanti e più diciamo la cultura dominante, dove attraverso la televisione, la scuola e i sistemi di controllo sociale, insomma, riesce a permeare sempre di più la società nel suo complesso. Però c'è stata questa doppia, perlomeno dalle canzoni e da altre forme, che so, dalle forme artistiche, il teatro, la canzone, le poesie, le prose, la narrativa, ne abbiamo visti di questi, per esempio lo stesso Dostoevskij, no, per dire che racconta molto di problemi della giustizia nella Russia pre-rivoluzionaria, pre-sovietica e dell'Ottocento, e che della fine dell'Ottocento, e racconta molto bene quante brutture. Sì, lui non esprime giudizi, anzi la grandezza di Dostoevskij è che non esprime giudizi in merito a chi fa dei reati, ma cerca di capirne il perché umano, il motivo, le motivazioni umane. Però insomma c'è questa duplicità, questo è vero. Per esempio Dario Fo, anche un grosso, l'avrete sentito, lui è un affermatore che secondo lui esiste in alcune, c'è tutto un movimento di menestrelli, di cantastorie, che hanno invece interpretato un altro punto di vista, un punto di vista opposto, se non proprio opposto, diverso, relativamente autonomo dal sistema dominante, soprattutto rispetto, questo scontro avviene fondamentalmente intorno a due settori, proprio quello della giustizia e del lavoro. povero ricco, no? Della duplicità, diciamo innocente colpevole oppure povero ricco, poi sfruttato sfruttatore, però stiamo lì dentro a queste due cose, perché la giustizia appunto è decisiva. È chiaro che in genere in carcere ci sono sempre andati i poveri, i disgraziati, i pezzenti, i miserabili, per mille motivi, che siano stati diciamo innocenti o colpevoli, ma questo non ha importanza, e soprattutto ci stanno molto più male quelli che sono poveri. Oggi sono usciti dei testi a distanza di secoli da quello che stiamo raccontando oggi, è dei primi del 2000, il 2003-2004, quelle importanti opere nate soprattutto in America, ma alcuni sono ricercatori europei andati in America, che hanno affermato ormai decine e decine di testi, oggi si incarcera la povertà. Uno è Loïc Vacant, ma altri, tanti altri sono, il problema del terzo strike, ossia chi commette tre reati uguali uno appresso all'altro, anche fossero minimi, cioè tre furti, e viene condannato alla pena infinita in America, per esempio. Quindi stanno individuando questi meccanismi diabolici che stanno prendendo nel mondo, tutto il mondo, però loro analizzano il punto di diamante che è gli Stati Uniti d'America, e dicono appunto si incarcera, oggi la giustizia incarcera la povertà, l'eccedenza, cioè quella parte di popolazione che non può essere riciclata come fossero degli scarti di pezzi, no? La fabbrica fa dei pezzi, c'ha degli scarti, ecco, così viene trattata. Quindi quella povertà che non può essere, quei soggetti umani poveri che non possono essere riutilizzati all'interno del ciclo produttivo, quindi non possono essere né produttori, operai in fabbrica o braccianti, né consumatori, vengono scartati via, buttati via, e per questi c'è il carcere. In America sono 5 milioni, non è uno scherzo, è il paese che carcera più di tutti, e affermano si incarcera la povertà. Quindi torniamo, vedete che oggi si verificano cose che di cui allora, nei primi dell'Ottocento, si cominciava a sospettare che fosse così, e i cantastorie, l'altra parte dei menestrelli, quelli che stavano dalla parte delle classi subalterne, la raccontavano. E qui Rosa Balestrieri ce ne dà un bel pezzo, ma ce ne stanno tanti di racconti, di storie. Invece ci stanno appunto i cantastorie, quelli più comuni, insomma, quelli che andavano nelle piazze e ci campavano, perché poi andavano nelle piazze, venivano spesso pagati dal podestà, dal ricco, perché cantassero le brutture di chi viene punito, però giustificando quel sistema di giustizia, no? E quindi servivano al potente, a chi fosse, a chiunque sia fosse in quel momento al potere, di avere una giustificazione anche attraverso un mass media, che poi era quella, la figura del menestrello, del cantastorie, è un mass media. E però appunto ci abbiamo questo dubbio, in realtà è successa questa cosa, c'è stata, poi bisognerà vedere quant'era ampia, cioè che cosa c'è stata, questa doppia interpretazione, il cantastorie, il menestrello che ha rispecchiato la volontà del sistema di potere di dire è giusta questa giustizia, cioè va bene comunque, anche se lì dentro si soffre, però tu hai fatto brutte cose, quindi devi andare lì, tra l'altro, e vai lì, espi la tua pena e poi tornerai e ti riaccoglieremo, questa è un po' la finzione che molti cantastorie raccontavano. E poi nasce l'altro cantastorie, l'altro menestrello, che dice no, non è vero, io sto dentro ingiustamente, voi mi ci avete voluto mandare, i signori fanno come gli pare e così via. Ecco, questa doppia cultura. Ed è importante perché appunto dialettica, diciamo, ma più che dialettica è una contrapposizione tra due culture diverse, che per un periodo c'è stata, poi dovremmo capire se queste due culture, quella delle classi subalterne e delle classi dominanti, si è entrata in conflitto e abbia prodotto qualcosa, oppure una delle due, quella ovviamente delle classi subalterne, è stata fagocitata da quella delle classi dominanti.
È nel nome del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto.
così giovane è un peccato che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane è malato, so io come va curato. Ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi, prima che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola. E fra gente importante, io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto avete detto, io non posso più stare zitto. E perciò prima che mi possiate fermare, devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male. Vai, scappa! Scappa!
Ebbene, mancano 10 minuti alle 4. Dunque, per finire questa vicenda, no, più che altro vedete, solleviamo interrogativi che però sarebbe opportuno che appunto ci si riflettesse a fondo, perché oggi siamo sommersi dalla cronaca e quindi è bene appunto che riallacciamo un po' un pensiero critico rispetto a queste vicende, altrimenti verremo appunto, come dire, naufragheremo in un mare di inutili notizie che non riusciremo ad afferrare, quindi vedremo vanificato ogni pensiero critico e quindi ogni possibilità di azione autonoma collettiva che potremmo realizzare. Per dare un altro elemento, come a volte non volendo, la cronaca nera di quella originale allora, di come si faceva allora, no? Produca degli effetti disastrosi, prendiamo il caso di una di un ragazzo che poi è passato alla storia, alla cronaca appunto, come questo feroce, tremendo brigante, il brigante Mussolini, oggi che è un modo di dire, no? Quello è peggio del brigante Mussolini, si dice, come se fosse veramente uno efferato, questi famosi efferati, faceva dei delitti efferati secondo il linguaggio cronachesco di allora e anche oggi, che addirittura la Lega può far diventare giuridico. Va bene, e che cosa? Vediamo la storia, non so se la sapete, comunque qui in questa raccolta di fonti antiche c'è proprio la storia di lui, Mussolini, che era un ragazzo che negli ultimi anni sulla Spromonte stava nella quella zona lì, vive in un paesino della Calabria alla fine erano gli anni della fine dell'Ottocento, 895, dunque in un paesino, noi leggiamo il racconto popolare, che appunto era la cronaca che è uscita subito dopo questo fatto che è successo, da cui è venuta fuori la figura di questo ragazzo chiamato il brigante Mussolini. Lui si chiamava Giuseppe Mussolini, il paesetto dove viveva era Santo Stefano d'Aspromonte, era la fine dell'Ottocento, l'895, ed era un paesino dove spesso succedeva che nella locanda, nell'osteria del paesino, si riunissero questi ragazzotti, ma niente di che, erano i ragazzotti che facevano un po' gli Spavaldi che organizzavano a modo loro che so, le controversie del paese. E arrivavano spesso alle mani, ma niente di più, le cose, quindi rimaneva sempre tutto lì. Era, penso che allora, in quegli anni lì, alla fine dell'Ottocento, fosse un'usanza abbastanza diffusa. Ci sono dei racconti di viaggiatori inglesi nella fine dell'Ottocento che raccontano, addirittura i primi del Novecento, quelli di Foster raccontati addirittura di Firenze, dove a Firenze questi che andavano a visitare Firenze, gli inglesi, perché Firenze è piena di belle cose, gli Uffizi e anche belle artisti, cose artiste, vedevano questi ragazzi fiorentini che spesso si davano le mani, loro rimanevano scandalizzati perché con loro aplomb gli inglesi si ritenevano superiori, dicevano vedi questi terzo mondo qui in Italia. Quindi a Firenze, figuratevi, in Calabria penso uguale, no? Quindi in questo paesetto Santo Stefano c'erano questi ragazzi che ogni tanto per, che ne so, per risolvere le controversie che avvenivano, le solite cazzate che avvengono nel paesetto, si discutevano alzando un po' la voce e volava pure qualche schiaffone, niente di più. A volte tiravano fuori i coltelli, avevano soltanto i coltelli, non avevano altre armi, però soltanto per mostrarseli, non si facevano mai male, non c'era mai stato ferimenti o cose di questo genere. Bene. Un giorno avviene una di queste tante liti, era un fine settimana, fanno sta litigata, forse qualche goccio di vino in più, arrivano alle mani, tirano fuori i coltelli ma non si colpiscono, improvvisamente però in questa locanda succede un fatto, va via la luce, ovviamente succederà spesso anche, va via la luce in quel momento che stavano litigando, quindi c'era sta piccola zuffa. Va via la luce e rimane buio per un po' di tempo. Che succede in questo periodo che va via la luce? Succede che si sente un colpo di... Ah no, nel frattempo, aspetta, c'è un fa... Prima che andasse via la luce, siccome questa zuffa durava da un po' di tempo, anche se non era grave, però con stiamazzi eccetera, la gente aveva chiamato i gendarmi. Arrivano i gendarmi in questa locanda, in questa osteria, per dire ai ragazzi smettetela. Succedeva spesso così, ma finiva che dicevano smettetela, ne portavano qualcuno in guardina per un paio d'ore, non di più. Allora manco le carceri, non costava troppo mettere in carcere una persona, quindi li tenevano la sera, li facevano uscire, li tenevano un paio d'ore in guardina. Arrivano nel momento che arrivano i gendarmi in questa locanda e c'è questa zuffa, manca, va via la luce, rimane al buio per un paio d'ore. E durante questo buio si sente un colpo di pistola. A quel punto i ragazzi, sentendo un colpo di pistola, non si sa chi l'ha, non si è mai saputo chi l'ha sparato, eccetera, può darsi pure che l'abbia sparato un gendarme, non si sa, comunque scappano tutti, perché un colpo di pistola significa che la zuffa si sarebbe aggravata, no? Diventava zuffa con colpo di pistola, che sono scappati tutti. Si riaccende la luce, non era molto tardi, si riaccende la luce, i gendarmi, anche aiutati dalla popolazione del paese, riacchiappano tutti i giovani coinvolti in questa zuffa, gli fanno la ramanzina, perché nessuno ne risulta ferito e nessuno si fa male, si sente questo colpo. L'unico che non riescono a prendere, perché era scappato più lontano di tutti quanti, era questo Giuseppe Musolino, questo ragazzo. Da quel momento, quindi interrogati tutti i vari altri ragazzi presi da questa zuffa e chiesti se è stato tu a sparare, tutti hanno detto no, l'unico che non poteva discolparsi era lui, perché era scappato più lontano di tutti, non l'avevano ripresa ancora, l'unico che non si era fatto riprendere diventa il responsabile del colpo di pistola. Quindi verso di lui cominciano a fare un processo indiziario, perché non c'erano né prove né niente, però tutti dicevano no, lui era l'unico che non c'era, a quel punto gli attribuiscono di aver sparato e viene condannato. Lui lo viene a sapere anche se stava latitante sui monti e non rientra, stava sull'Aspromonte e non rientra più. A quel punto succede che per i cantastorie cominciano a raccontare questo fatto ingrandendolo di significati che non aveva avuto. Inoltre, come succede nell'area di Santo Stefano d'Aspromonte, qualche fatto viene attribuito a questo Giuseppe Musolino, perché era latitante, non sta, quindi manca una pecora, si trova una pecora sgozzata, oppure sparisce una pecora da un gregge, sparisce un furto in un altro posto, una persona viene ferita, tutto viene attribuito a questo ragazzo, a questo Giuseppe Musolino. Rimane latitante per alcuni anni. E però poi appunto dopo a un certo punto talmente viene ingrandita questa figura, poi probabilmente uccide pure qualche gendarme, perché poi si fanno battute, lui nel frattempo si forma una specie di banda intorno, perché lui stesso si costruisce intorno a questa figura che gli altri gli hanno ritagliato addosso, insomma, e poi dopo qualche anno i gendarmi fanno una grossa battuta, lo prendono e viene catturato, messo in una, mettono anche una taglia su di lui, e viene preso nelle montagne, lui si era spostato, addirittura lo viene catturato in Umbria e viene messo in carcere, dove trascorrerà 54 anni di reclusione. Era un pischello, quando è stato, era un ragazzo appunto, quando fa questa zuffa, poi diventa latitante, dopo 3 anni lo prendono e farà 54 anni di carcere, ovviamente muore in carcere, addirittura muore in manicomio, perché dopo 50 anni di carcere si diventa, insomma, se, questa è la storia di come un fatto di cronaca, il cantastorie, volendo ingrandire, è la responsabilità che hanno oggi i giornalisti, che è molto grave, volendo ingrandire, ma per raccontare, perché non avevano nulla da raccontare, a Santo Stefano d'Aspromonte non succedeva niente di niente, succede questo fatto e lo inondano di significati, lo ingrandiscono al punto tale che fanno passare questo ragazzo, che aveva solo le mani lunghe e nulla di più, come un pericoloso, ferocissimo personaggio. Lui poi entra nella parte, insomma diventa, si costruisce il mostro, quindi la costruzione, sbatti il mostro in prima pagina, e è proprio c'è già il fatto concreto, appunto, non bisogna neanche inventarlo, come poi anche un bel film che hanno fatto, però questo c'è già, c'è sta appunto questo, non esiste il brigante Mussolini, è stato un personaggio inventato, costruito dalla cronaca, appunto da questa cronaca nera, esaltando le gesta di uno che semplicemente scappava perché non voleva essere arrestato, niente di più, niente di meno, cosa che avrebbe fatto chiunque, quindi poteva succedere a chiunque veramente questa storia qui. Ecco, questo è un meccanismo con cui però il potere ha utilizzato questo fatto inesistente, il feroce brigante, perché non c'era nessun feroce, men che meno brigante, ha utilizzato questo fatto che era successo, però la cosiddetta vulgata l'aveva ingrandito, per mettere un numero maggiore di gendarmi sull'Aspromonte, quindi militarizzare l'Aspromonte. Quello era l'obiettivo dei Savoia, dei piemontesi allora, ma perché gli interessava controllare per esempio i renitenti alla leva, controllare le violazioni al diritto, diciamo, di mezzadria, insomma per controllare quindi i proletari o i braccianti o i contadini, militarizzano utilizzando il fatto del brigante Mussolino, ma chiaramente l'obiettivo era un altro. Ecco, questo è un elemento importante nella storia d'Italia di come, utilizzando la cronaca nera, si fa politica di governo, si governano le contraddizioni che stanno nella società.
Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti d'esta Roma bella, ci sono ragazzi fatti col pennello. E le ragazze famo innamorare, ma che ce frega, ma che ce importa, se lo starvino ci ha messo l'acqua, e noi adimo, e noi amamo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli. Per caso vi è il padrone di casa, del botto, della ghia e della pigione, e noi rispondiamo a sol, t'amo pagato e te pagamo più, t'amo pagato e te pagamo più, che ci rifrega, che ci rimporta, se lo sbarro